La tana dei racconti. Favole, novelle e storie brevi narrate ad alta voce. Un programma a cura di Annalisa Di Carlo. Dino Buzzati. Una goccia. Una goccia d'acqua sale i gradini della scala. La senti? Disteso in letto nel buio, ascolto il suo arcano cammino. Come fa? Saltella? Tic tic, si ode a intermittenza. Poi la goccia si ferma e magari per tutta la rimanente notte non si fa più viva. Tuttavia sale. Di gradino in gradino viene su, a differenza delle altre gocce che cascano perpendicolarmente in ottemperanza alla legge di gravità e alla fine fanno un piccolo schiocco, ben noto in tutto il mondo. Questa no. Piano piano si innalza lungo la tromba delle scale, lettera E dello sterminato casamento. Non siamo stati noi, adulti, raffinati, sensibilissimi, a segnalarla. Bensì una servetta del primo piano, squallida, piccola, ignorante creatura. Se ne accorsi una sera, a ora tarda, quando tutti erano già andati a dormire. Dopo un po' non seppe frenarsi, scese dal letto e corse a svegliare la padrona. «Signora!» sussurrò. «Signora! Cosa c'è?» fece la padrona riscuotendosi. «Cosa succede?» «C'è una goccia, signora! Una goccia che vien su per le scale!» «Che cosa?» chiese l'altra sbalordita. «Una goccia che sale i gradini!» ripeté la servetta e quasi si metteva a piangere. «Va, va!» imprecò la padrona. «Sei matta! Torna in letto! Marsh! Hai bevuto! Ecco il fatto! Vergognosa! È un pezzo che al mattino manca il vino nella bottiglia! Brutta sporca, se credi...» Ma la ragazzetta era fuggita, già rincantucciata sotto le coperte. «Chissà che cosa le sarà mai saltato in mente a quella stupida!» pensava poi la padrona, in silenzio, avendo ormai perso il sonno. Ed ascoltando involontariamente la notte che dominava sul mondo, anche lei udì il curioso rumore. Una goccia saliva le scale, positivamente. Gelosa dell'ordine, per un istante, la signora pensò di uscire a vedere. Ma che cosa mai avrebbe potuto trovare alla miserabile luce delle lampadine oscurate, pendule dalla ringhiera? Come rintracciare una goccia in piena notte, con quel freddo, lungo le rampe tenebrose? Nei giorni successivi, di famiglia in famiglia, la voce si sparse lentamente, e adesso tutti lo sanno nella casa, anche se preferiscono non parlarne, come di cosa sciocca di cui forse vergognarsi. Ora molte orecchie restano tese nel buio, quando la notte è scesa a opprimere il genere umano. E chi pensa a una cosa, chi a un'altra. Certe notti la goccia tace, altre volte invece per lunghe ore non fa che spostarsi, su, si direbbe che non si debba più fermare. Battono i cuori, allorché il tenero passo sembra toccare la soglia. Meno male, non si è fermata. Eccola che si allontana. Tic, tic, avviandosi al piano di sopra. So di positivo che gli inquilini dell'ammezzato pensano di essere ormai al sicuro. La goccia, essi credono, è già passata davanti alla loro porta, ne avrà più occasione di disturbarli. Altri, ad esempio, io che sto al sesto piano, hanno adesso motivi di inquietudine, non più loro. Ma chi gli dice che nelle prossime notti la goccia riprenderà il cammino dal punto dove era giunta l'ultima volta? O piuttosto non ricomincerà da capo, iniziando il viaggio dai primi scalini, umidi sempre, ed oscuri di abbandonate immondizie. No, neppure loro possono ritenersi sicuri. Al mattino, uscendo di casa, si guarda attentamente la scala, semmai sia rimasta qualche traccia. Niente, come era prevedibile, non la più piccola impronta. Al mattino del resto, chi prende più questa storia sul serio? Al sole del mattino. L'uomo è forte, è un leone, anche se poche ore prima sbigottiva. O che quelli dell'ammezzato abbiano ragione? Noi del sesto, che prima non sentivamo niente e ci si teneva esenti, da alcune notti pure noi udiamo qualcosa. La goccia è ancora lontana, è vero. A noi arriva solo un ticchettio leggerissimo, flebile eco attraverso i muri. Tuttavia è segno che essa sta salendo e si fa sempre più vicina. Anche il dormire in una camera interna, lontana dalla tromba delle scale, non serve. Meglio sentirlo, il rumore, piuttosto che passare le notti nel dubbio se ci sia o meno. Chi abita in quelle camere riposte talora non riesce a resistere, sguscia in silenzio nei corridoi e se ne sta in anticamera al gelo, dietro la porta, col respiro sospeso, ascoltando. Se la sente, non osa più allontanarsi, schiavo di indecifrabili paure. Peggio ancora però se tutto è tranquillo. In questo caso, come escludere che, appena tornati a coricarsi, proprio allora non cominci il rumore? Che strana vita, dunque. E non poter far reclami, né tentare rimedi, né trovare una spiegazione che sciolga gli animi. E non poter neppure persuadere gli altri delle altre case, i quali non sanno. Ma che cosa sarebbe poi questa goccia? Domandano con esasperante buona fede. Un topo, forse? Un rospetto uscito dalle cantine? No, davvero. E allora, insistono, sarebbe per caso un'allegoria? Si vorrebbe, così per dire, simboleggiare la morte, o qualche pericolo, o gli anni che passano? Niente affatto, signori. È semplicemente una goccia, solo che viene su per le scale. O più sottilmente si intende raffigurare i sogni e le chimere? Le terre vagheggiate e lontane dove si presume la felicità? Qualcosa di poetico, insomma? No, assolutamente. Oppure i posti più lontani ancora al confine del mondo, ai quali mai giungeremo? Ma no, vi dico, non è uno scherzo, non ci sono doppi sensi. Trattasi, ahimè, proprio di una goccia d'acqua, a quanto è dato presumere, che di notte viene su per le scale. Tic, tic, misteriosamente, di gradino in gradino. E perciò si ha paura. Inviti superflui. Vorrei che tu venissi da me in una sera d'inverno e stretti insieme dietro i vetri, guardando la solitudine delle strade buie e gelate, ricordassimo gli inverni delle favole, dove si visse insieme senza saperlo. Per gli stessi sentieri fatati passammo infatti tu ed io, con passi timidi. Insieme andammo attraverso le foreste piene di lupi e i medesimi geni ci spiavano dai ciuffi di muschio sospesi alle torri, tra svolazzare di corvi. Insieme, senza saperlo, di là forse guardammo entrambi verso la vita misteriosa che ci aspettava. Ivi palpitarono in noi per la prima volta pazzi e teneri desideri. «Ti ricordi?» ci diremo l'un l'altro, stringendoci dolcemente, nella calda stanza. E tu mi sorriderai fiduciosa, mentre fuori da Rantetro suono le lamiere scosse dal vento. Ma tu, ora mi ricordo, non conosci le favole antiche dei re senza nome, degli orchi e dei giardini stregati. Mai passasti rapita sotto gli alberi magici che parlavano con voce umana, né battesti mai alla porta del castello deserto, né camminasti nella notte verso il lume lontano lontano, né ti addormentasti sotto la stella d'oriente, cullata da piroga sacra. Dietro i vetri, nella sera d'inverno, probabilmente noi rimarremo muti, io perdendomi nelle favole morte, tu in altre cure a me ignote. Io chiederei, ti ricordi? Ma tu non ricorderesti. Vorrei con te passeggiare un giorno di primavera, col cielo di color grigio e ancora qualche vecchia foglia dell'anno prima trascinata per le strade dal vento, nei quartieri della periferia, e che fosse domenica. In tali contrade sorgono spesso pensieri malinconici e grandi, e in date ore vaga la poesia, congiungendo i cuori di quelli che si vogliono bene. Nascono inoltre speranze che non si sanno dire, favorite dagli orizzonti sterminati dietro le case, dai treni fuggenti, dalle nuvole del settentrione. Ci terremo semplicemente per mano e andremo con passo leggero, dicendo cose insensate, stupide e care. fino a che si accenderanno i lampioni e dai casamenti squallidi usciranno le storie sinistre della città, le avventure, i vagheggianti romanzi. E allora noi taceremo, sempre tenendoci per mano, poiché le anime si parleranno senza parola. Ma tu, adesso mi ricordo, mai mi dicesti cose insensate, stupide e care. Né puoi quindi amare quelle domeniche che dico, né l'anima tua sa parlare alla mia in silenzio, né riconosce all'ora giusta l'incantesimo della città, né le speranze che scendono dal settentrione. Tu preferisci le luci, la folla, gli uomini che ti guardano, le vie dove dicono si possa incontrare la fortuna. Tu sei diversa da me, e se venissi quel giorno a passeggiare, ti lamenteresti di essere stanca. Solo questo e nient'altro. Vorrei anche andare con te d'estate in una valle solitaria, continuamente ridendo per le cose più semplici, ad esplorare i segreti dei boschi, delle strade bianche, di certe case abbandonate, fermarci sul ponte di legno a guardare l'acqua che passa, ascoltare nei pali del telegrafo quella lunga storia senza fine che viene da un capo del mondo e chissà dove andrà mai, e strappare i fiori dai prati e qui, distesi sull'erba, nel silenzio del sole, contemplare gli abissi del cielo e le bianche nuvolette che passano e le cime delle montagne. Tu diresti, che bello! Niente altro diresti, perché noi saremmo felici, avendo il nostro corpo perduto il peso degli anni, le anime divenute fresche, come se fossero nate allora. Ma tu, ora che ci penso, tu ti guarderesti attorno senza capire, ho paura, e ti fermeresti preoccupata a esaminare una calza, mi chiederesti un'altra sigaretta, impaziente di fare ritorno, e non diresti, che bello! Ma altre povere cose che a me non importano, perché purtroppo sei fatta così e non saremmo neppure per un istante felici. Vorrei pure, lasciami dire, vorrei con te sotto braccio attraversare le grandi vie della città in un tramonto di novembre, quando il cielo è di puro cristallo, quando i fantasmi della vita corrono sopra le cupole e sfiorano la gente nera in fondo alla fossa delle strade, già colme di inquietudini. Quando memorie di età beate e nuovi presagi passano sopra la terra, lasciando dietro di sé una specie di musica. Con la candida superbia dei bambini guarderemo le facce degli altri, migliaia e migliaia, che a fiumi ci trascorrono accanto. Noi manderemo senza saperlo luce di gioia e tutti saranno costretti a guardarci, non per invidia o malanimo, bensì sorridendo un poco, con sentimento di bontà, per via della sera che guarisce le debolezze dell'uomo. Ma tu, lo capisco bene, invece di guardare il cielo di cristallo e gli aerei colonnati battuti dall'estremo sole, vorrai fermarti a guardare le vetrine, gli ori, le ricchezze, le sete, quelle cose meschine, e non ti accorgerai quindi dei fantasmi, né dei presentimenti che passano, né ti sentirai, come me, chiamata a sorte orgogliosa. Né udresti quella specie di musica, né capiresti perché la gente ci guardi con occhi buoni. Tu penseresti al tuo povero domani, e inutilmente sopra di te le statue d'oro sulle guglie alzeranno le spade agli ultimi raggi. Ed io sarei solo. È inutile. Forse tutte queste sono sciocchezze, e tu, migliore di me, non presumendo tanto dalla vita. Forse hai ragione tu, e sarebbe stupido tentare. Ma almeno, questo sì, almeno, vorrei rivederti. Sia quel che sia, noi staremo insieme in qualche modo e troveremo la gioia. Non importa se di giorno o di notte, d'estate o d'autunno, in un paese sconosciuto, in una casa disadorna, in una squallida locanda. Mi basterà averti vicina. Io non starò qui ad ascoltare, ti prometto, gli scricchiolii misteriosi del tetto, né guarderò le nubi, né darò retta alle musiche o al vento. Rinuncerò a queste cose inutili, che pure io amo. Avrò pazienza, se non capirai ciò che ti dico, se parlerai di fatti a me strani, se ti lamenterai dei vestiti vecchi e dei soldi. Non ci saranno la cosiddetta poesia, le comuni speranze, le mestizie così amiche all'amore. Ma io ti avrò vicina, e riusciremo, vedrai, a essere abbastanza felici, con molta semplicità, uomo con donna solamente, come suole accadere in ogni parte del mondo. Ma tu, adesso che ci penso, Sei troppo lontana, centinaia e centinaia di chilometri difficili a valicare. Tu sei dentro a una vita che ignoro, e altri uomini ti sono accanto, a cui probabilmente sorridi, come a me nei tempi passati. Ed è bastato poco tempo perché ti dimenticassi di me. Probabilmente non riesci più a ricordare il mio nome. Io sono ormai uscito da te, confuso fra le innumerevoli ombre. Eppure non so pensare che a te. E mi piace dirti queste cose. All'idrogeno. Fui svegliato dal telefono. Fosse per l'interruzione brusca del sonno o per il silenzio plumbeo che regnava intorno, mi sembrò che il campanello avesse un suono più lungo del solito, malauguratamente, astioso. Accesi la luce. In pigiama andai a rispondere. Faceva freddo. Vidi che i mobili erano immersi profondamente nella notte, quel senso misterioso pieno di presagi. Svegliandomi li avevo colti di sorpresa. Insomma, capii subito che era una delle grandi notti, le quali vengono di raro, profondissime, e in queste notti all'insaputa del mondo il destino fa un passo. «Pronto? Pronto?» C'era una voce nota, dall'altra parte, ma così insonnolito io non la riconoscevo. «Sei tu? E allora? Dimmi, vorrei sapere!» Era un amico, certo, però ancora non l'avevo identificato. Quella odiosa mania di non dire subito il proprio nome, lo interruppi, senza aver neppure pesato le sue parole. «Ma non potevi telefonarmi domani? Lo sai che ora è?» «Sono le 57:15», rispose. E tacque lungamente, come se avesse già detto troppo. In realtà, mai io mi ero addentrato da sveglio in profondità così remote della notte, e provavo un certo orgasmo. «Ma cosa c'è? Cosa è successo?» «Niente, niente», rispose lui. Sembrava imbarazzato. Si era sentito dire che... «Ma non importa, non importa, scusa». E mise giù la cornetta. Perché aveva telefonato a quell'ora? E poi, chi era? Un amico, un conoscente, certo, ma chi precisamente? Non riuscivo a localizzarlo. Stavo per rientrare in letto. Il telefono suonò per la seconda volta. Era un trillo ancora più aspro e perentorio. Un altro, non quello di prima. Lo intuii subito. «Pronto? Sei tu? Ah, meno male!» Era una donna. E stavolta la riconobbi, Luisa, una brava ragazza, segretaria di un avvocato, che non vedevo più da anni. L'aver udito la mia voce era stato per lei, si capiva, un sollievo immenso. Ma perché, e soprattutto, come mai si faceva viva dopo tanto tempo al colmo della notte, con una chiamata così nevrastenica? «Ma cosa c'è?» feci, impazientito. «Si può sapere?» «Oh!» rispose Luisa fievole. «Si è ringraziato Dio! Avevo fatto un sogno, sai? Un sogno orrendo. Mi ero svegliata col batticuore. Non ho potuto fare a meno di...» «Ma cosa? Sei la seconda questa notte. Che c'è, per Dio?» «Perdonami, perdonami. Lo sai come sono apprensiva. Vado a dormire, va. Non voglio farti prendere altro freddo. Ciao!» La comunicazione fu interrotta. Restai là, col microfono in mano, nel silenzio e immobili, benché la luce elettrica li illuminasse nel modo più normale, avevano un aspetto strano, come chi sta per dire una cosa ma si interrompe, e dentro a lui la cosa rimane chiusa, senza che noi si possa sapere. Probabilmente era questa una semplice conseguenza della notte. Noi ne conosciamo in realtà una parte minima. Il rimanente è immenso, inesplorato, e le rarissime volte che vi entriamo, tutto ci impaurisce. Pace e silenzio, tuttavia, questo sì. Era il sonno quasi sepolcrale delle case, il quale è molto più profondo e muto che il silenzio della campagna. Ma quei due perché mi avevano telefonato? Qualche notizia che riguardava me era giunta fino a loro? Una notizia di disgrazia? Presentimenti, forse, sogni premonitori? Sciocchezze. Mi infilai nel letto, ritrovando con gioia il posto caldo. Spensi la luce, mi distesi a pancia in giù, nella mia solita maniera. A questo punto suonò il campanello della porta. Lungo. Due volte. Il rumore mi entrò proprio nella schiena, su per la colonna vertebrale. Qualcosa era dunque successo, o stava per succedermi, e doveva essere un fatto infausto per compiersi a un'ora così estrema, un fatto doloroso o turpe, senza dubbio. Il cuore mi rimbombava dentro. Riaccesi la luce della stanza, ma per prudenza non accesi in corridoio. Chissà, da qualche minima fessura della porta d'ingresso potevano vedermi. «Chi è?» domandai, cercando una intonazione energica. La voce invece tremò, afona, ridicola. «Chi è?» chiamai una seconda volta. Nessuno rispondeva. Con precauzione infinita, sempre al buio, mi avvicinai alla porta e, chinandomi, misi un occhio a un buchino quasi impercettibile da cui però si poteva guardar fuori. Il pianerottolo era vuoto, né si intravedevano ombre in movimento. C'era sulle scale la fioca, avara, disperata luce di sempre, per cui gli uomini, rincasando la sera, sentono il peso della vita. «Chi è?» domandai per la terza volta. «Niente». Allora si udì un rumore. Non veniva di là dalla porta, dal pianerottolo delle scale o dalle prossime rampe, bensì dal basso, probabilmente dalla cantina, e l'intero edificio ne vibrava. Era come se una cosa pesantissima fosse strascinata per un passaggio angusto, con stento e travaglio grandi. Il rumore significava appunto un attrito, e c'era dentro pure, misericordia di Dio, un lungo atrocissimo scricchiolio, come quando una trave sta per crepare o la tenaglia procede a scardinare un dente. Non potevo capire che fosse. Seppi però immediatamente che quella era la cosa per cui poco prima mi avevano telefonato ed era suonato il campanello della porta, in una tale oscura e misteriosa cavità della notte. Il rumore si ripeteva, a lunghi strappi dilaceranti, sempre più forte, come se salisse. Nello stesso tempo avvertii un fitto ma estremamente basso brusio umano che veniva dalle scale. Non potevo resistere. Piano piano feci scorrere il chiavistello e socchiuso il battente. Guardai fuori. La scala, ne vedevo due rampe, era gremita. In vestaglia e pigiama, qualcuno anche a piedi nudi, gli inquilini erano usciti e appoggiati alla ringhiera, guardavano giù con ansia. Notai il pallore mortale delle facce, l'immobilità delle membra, che sembravano paralizzate dal terrore. «Ps, ps!» feci, dal dospiraglio, non usando uscire in pigiama come ero. La signora Arunda, quella del quinto piano, aveva in testa ancora i diavoletti, volse il capo con espressione di rimprovero. «Cosa c'è?» sussurrai. «Ma perché non parlava a voce alta se tutti erano svegli?» fece lei, sottovoce, e aveva un tono di totale desolazione. Immaginate un malato a cui il medico abbia fatto la diagnosi di cancro. «L'atomica!» e fece un segno con l'indice verso il pian terreno. «Come l'atomica?» «È arrivata! Stanno portandola dentro! Per noi, venga qui a vedere!» Benché mi vergognassi, uscii sul pianerottolo e facendomi largo fra due tipi che non avevo mai visto, guardai in giù. Mi parve di scorgere una cosa nera, come un cassone immenso intorno al quale con leve e corde armeggiavano alcuni uomini in tuta blu. «È quella?» domandai. «Già, dove vuole che sia?» rispose un tanghero vicino a me. E poi, quasi per rimediare alla scortesia, «È l'adrogena, sa?» Si udì un risolino secco, privo di allegria. «Che idrogena d'Egitto! All'idrogeno! All'idrogeno! Porci maledetti, l'ultimo tipo! Tra miliardi di uomini che esistono, proprio a noi ce l'hanno mandata! Proprio a noi! Via San Giuliano 8!» Passato il primo gelido sbalordimento, il brusio della gente si faceva intanto più mosso e nutrito. Distinguevo voci, repressi singhiozzi di donne, bestemmie, sospiri. Un uomo sui 30 anni piangeva senza ritegno, battendo con forza il piede destro su un gradino. «È ingiusto!» gemeva. «Io mi trovo qui per caso, io sono di passaggio, io non c'entro, domani io dovevo partire!» Quella sua lagna era insopportabile. «E io domani?» gli disse, rude, un signore sui 50 anni, credo fosse l'avvocato dell'ottavo piano. «E io domani dovevo mangiare gli agnolotti, ha capito? Gli agnolotti! E ne farò senza, ne farò!» Una donna aveva perso la testa, mi afferrò per un polso e lo scuoteva. Li guardi!» disse a voce bassa, accennando ai due bambini che la seguivano. «Li guardi questi due angioletti, le sembra possibile? Non grida vendetta a Dio, tutta questa storia!» Io non sapevo cosa dire. Avevo freddo. Dal basso venne un fragore lugubre. Dovevano essere riusciti a smuovere il cassone di un buon tratto. Guardai ancora in giù. L'odioso oggetto era entrato nell'alone di una lampadina. Era verniciato di azzurro scuro e c'era una quantità di scritte e di etichette. Per vedere meglio, gli uomini si spenzolavano dalla ringhiera, col rischio di precipitare. Voci confuse. «E scoppierà quando? Questa notte? Mario! Mario! L'hai svegliato, Mario? Gisa, hai tu la bull con l'acqua calda? Figli, figli miei! Ma tu gli hai telefonato? Sì, ti dico, telefona! Vedrai che lui può far qualcosa! È assurdo, caro signore, solo noi! E chi le dice solo noi? Come fa a sapere? Beppe, Beppe, stringimi, ti supplico, stringimi!» Poi preghiere, ave, litanie. Una donnetta teneva in mano un cero spento. Ma a un tratto dal basso una notizia serpeggiò lungo la scala. Lo si capì dal concitato scambio di voci che via via salivano. Una notizia buona, si doveva dedurre dal più vivace tono che assunse subito l'aspetto della gente. «Che cosa c'è? Che cosa c'è?» chiedevano, impazienti dall'alto. Finalmente, a frammenti, qualche eco giunse fino a noi del sesto piano. «C'è un indirizzo con il nome!» dicevano. «Come il nome?» «Sì, il nome di chi deve ricevere l'atomica! È personale, capisci? Non è per tutta la casa, non è per tutta la casa, solo per uno! Non è per tutta la casa!» Sembravano impazziti, ridevano, si abbracciavano e baciavano. Poi un dubbio, a gelare l'entusiasmo. Ciascuno pensò a sé. Dialoghi affannosi, le scale erano tutte un frenetico vocio. «Che nome è? Non sono riusciti a leggerlo!» «Sì che si legge, è un nome straniero!» Tutti pensammo al dottor Stratz, il dentista del piano rialzato. «No, no, è italiano!» «Come? Come? Comincia per T? No, no, per B come Bergamo! E poi, la seconda lettera? U! Hai detto U? Come Udine?» La gente mi fissava, ma vidi volti umani stravolti da una felicità così selvaggia. Uno non seppe resistere e scoppiò in una risata che finì in una tosse cavernosa. Era il vecchio Mercalli, quello dei tappeti all'asta. Capii. Il cassone con l'inferno dentro era per me. Un esclusivo dono. Per me solo. E gli altri erano salvi. Che c'era di più da fare? Mi ritrassi verso l'uscio. I coinquilini mi guardavano. Con che gioia mi guardavano! Giù in basso, i rantoli tetri del cassone, che ad agio stavano issando su per la scala, si mescolarono ad un'improvvisa fisarmonica. Era il motivo della Vie en Rose. Thank you.
Thank you.